stavamo studiando tutta una serie di notizie. Quando tu arrivi, sì, andiamo con capito, su Google, perché poi siamo degli scemi, quindi cerchiamo le cose solo su Google, anche perché non ci sarebbe il tempo di andare in libreria adesso e comprare un libro che racconta la storia dell'impero ottomano. Ci stavamo perdendo in un po' di ricerche, yes, mentre lo dicantava.
Allora, diciamo che naturalmente si mettono di punta su Cipro i turchi, gli ottomani, lo pongono sotto assedio, la città di Famagosta, dove Bragadin tenta di difendersi disperatamente. E direi che a questo punto, secondo me, però, potremmo anche mandare la seconda parte della scheda, sì, perché poi vi racconto delle cose che secondo me sono assolutamente...
Sono sorprendenti.
Sono troppo, secondo me sono troppo. Hanno agganci storici anche assolutamente nel presente.
Va bene, andiamo.
Andiamo, seconda parte, il 30 luglio.
Il 30 luglio i turchi entrano in Famagosta da numerose brecce che gli esplosivi hanno aperto nelle mura. Dopo 6 ore di scontri furibondi, vengono chissà come ricacciati. Qualcuno mormora che è un altro miracolo. A un certo punto però anche i prodigi si esauriscono e il giorno dopo i turchi ci riprovano con forze più fresche. A difendere la città sono rimasti ormai poche centinaia di combattenti che stanno esaurendo le ultime riserve di polvere da sparo. Bragadin capisce e si rassegna. Il suo primo pensiero a quel punto è occuparsi dei civili. Per 4 giorni senza sosta si muove da un punto all'altro del porto perché tutti possano imbarcarsi su qualunque mezzo riesca a galleggiare. Solo allora chiede udienza al Gran Visir per consegnargli le chiavi di Famagosta. È il 15 agosto 1571 e la città è pronta ad arrendersi dopo 11 mesi di resistenza eroica. Lala Mustafa assicura a Bragadin che sarà onorato di ricevere un uomo di tanto coraggio, un soldato che ha saputo tenergli testa con grande capacità militare.
Famagosta.
Allora, qui c'è il primo colpo di scena, perché a un certo punto il nostro Marcantonio va da Mustafa Pascià e si mettono i due a conversare come se fossero due grandi condottieri che discettano delle strategie di battaglia. Poi a un certo punto Mustafa chiede a Marcantonio: ma tu, so che negli ultimi giorni dell'assedio ti sei dato da fare per salvare il maggior numero di civili, mettendoli sulle navi, qualunque vascello, qualunque zattera fosse potenzialmente in grado di galleggiare, ma come pensi di ricompensarmi con questo lascito? Bragadin dice: ma francamente io pensavo che il Bragadin fosse un gesto così di misericordia rispetto a... Anche questo perde completamente la Trebisonda, dice: ma tu, proprio tu parli che hai torturato e ucciso i miei soldati. Bragadin cerca di dire che non è assolutamente vero, che i suoi soldati sono ancora prigionieri ma vivi. E allora entrano due energumeni, afferrano Bragadin e i suoi uomini, Bragadin viene legato. E a un certo punto, cambio di scena, si sentono da lontano, per le vie di Famagosta, il rullare dei tamburi, l'incedere di sopra un cavallo di una figura che i famagostani riconoscono come il loro condottiero che aveva tanto bellamente resistito alla pressione degli ottomani. E quindi applaudono a questo rullo di tamburi, a questa figura che si erge sopra un cavallo, fin quando capiscono cosa è successo.
Cosa è successo?
È successo che quel Marcantonio Bragadin non è la persona che era un tempo, ma è la sua pelle impagliata.
Oh, addirittura.
Mio Dio!
Nel senso che è stato ucciso, scorticato, e l'involucro esterno è stato riempito di paglia, posto a sedere legato a un cavallo, in modo che tutti i ciprioti, i famagostani, potessero vedere la potenza dell'impero ottomano prima che questo macabro trofeo finisca assolutamente in nulla. La resistenza di Bragadin però ha a che fare con un altro episodio assolutamente pazzesco. Ecco, tenete conto che non è ancora finita la storia di Bragadin, la riprenderemo nell'ultima parte della scheda. Mentre invece c'è Papa Pio V, che in realtà si giova direttamente della resistenza eroica per 11 mesi di Famagosta, perché nel frattempo ha la possibilità di allestire una flotta importante che ostacoli, fermi il cammino dell'impero ottomano, della Lega Ottomana, in quella che voi tutti tutti ricordate, perché di storia ricordate tutti perfettamente il titolo, ma non sapete quando è avvenuto, la battaglia di Lepanto.
È vero, è vero, è una di quelle otto cose che ricordi della scuola, però non la collochi, non sai chi contro.
Praticamente viene istituita, grazie alla resistenza dei Bragadini, questa Lega Santa che mette insieme più forze europee, e la battaglia di Lepanto fa sì che la flotta della Serenissima con altre flotte riesca ad averla meglio su le navi dell'Impero Romano. A questo punto Pio V, peraltro, è il primo che sa in anticipo dell'esito della battaglia, perché non perché avesse informatori particolari o piccioni viaggiatori, ma perché il giorno stesso della battaglia lui si raccoglie in preghiera.
Sì.
Lui era assolutamente, aveva reintrodotto il rosario come pratica abituale, decide di recitare, di sgranare il rosario un'infinità di volte, in ginocchioni sul pavimento delle sue stanze in Vaticano, e anzi, siccome non vuole essere disturbato dalla luce del sole che si muove, fa tirare le tende quando all'improvviso una lama di luce lo disturba nella sua preghiera. È convinto che sia un servitore, in realtà è un angelo che è sceso nelle stanze del Vaticano, scosta il tendaggio imbroccato pesantissimo e invita Pio V a guardare fuori, e praticamente fuori dal balcone del Vaticano che si affaccia sulla piazza, in realtà la piazza è trasformata nel mare di Lepanto. E lui in diretta vede
la battaglia.
Vede la battaglia, e a un certo punto, alla fine della battaglia, il fumo si dissolve, compare un cielo azzurro e sopra una nuvoletta la Madonna con in braccio il bambino. E da allora, per Pio V, che diventerà San Pio V, quello è il giorno di Santa Maria della Vittoria.
Prima hai detto l'impero, hai detto i romani, intendevi gli ottomani.
Gli ottomani.
Contro gli ottomani.
Per la cui Lega, diciamo, Santa. Che questa è la prima curiosità. Quando abbiamo fatto anche il trailer per andare un po' a lanciare questo prodotto, io e Carlo Lucarelli siamo andati a Palazzo Ghislieri. Il Collegio Ghislieri è il più antico collegio d'Europa, sta a Pavia. Uh-huh. E in realtà siamo entrati in una sala, è stato estremamente emozionante, perché siamo entrati in questo salone, Palazzo Ghislieri, perché il vero nome di Pio V era Ghislieri di cognome, e ci siamo trovati questo quadro enorme, decine di metri quadri, di battaglia di Lepanto
con l'angelo e
anche la serie dell'angelo, che è naturalmente poi il ritratto di Pio V fatto da un pittore di poco conto che si chiama El Greco.
El Greco.
Ironicamente. Senti, invece, facendo un passo indietro, ma sto povero Bragadin, tu ci hai detto solo la parte finale della storia, ma gliene fanno di ogni, poverino.
Sì, gliene fanno
proprio
di ogni.
Martirizzato in un modo devastante.
Fatto, il fatto che lui sia martirizzato poi renderà il finale della sua storia ancora più incredibile.
E lo sentiremo?
Ve lo racconterò, perché adesso sentiremo.
Ah, basta, infatti, andiamo da un'altra parte.
Abbiamo la terza parte, certo, della storia, certo. Bragadin, e il finale di cosa accade a Bragadin.
Praticamente gli ha fatto vedere la battaglia al VAR, scrive, sì. Scrive qualcuno.
Uno schermo, la prima volta, ma con una proiezione, penso. Vabbè, insomma.
D'altra parte è un miracolo e non è un caso, certo. Se Pio V è diventato San Pio V. Adesso non ricordo infatti quando è stato canonizzato, beatificato e canonizzato, ma penso in tempi rapidi, prima che fossero passati 100 anni. Quindi abbiamo il buon Marcantonio
Bragadin. Poi all'epoca si era crudeli proprio per dimostrare di essere tanto cattivi al nemico e riuscire.
Un altro così era Vlad, no?
Ma certo.
L'impalatore.
Mamma mia,
capito? Gesti quindi dimostrativi.
Chi diceva, se quelli mi prendono.
Beh, questa tecnica viene usata anche nelle guerre moderne. Lo stesso Puce, la Russia, comunque. Pare che abbia
fa
fatto.
Vedere
delle...
quanto sia crudele con.
Quella cosa nelle guerre serve, è sempre servita, non è sempre fatta.
Ecco, mi presta il destro questa osservazione per dire che se ne momento in cui noi stiamo raccontando appunto di l'impero ottomano, i turchi che sequestrano e fanno prigioniero Marcantonio Bragadin, lo torturano, lo scorticano, in realtà i tribunali della Santa Inquisizione anche qualche centinaio di anni prima sul vecchio continente non è che
andassero per il sottile, insomma.
Assolutamente. Direi di andare con l'ultima parte della scheda, perché c'è ancora un personaggio, perché il nostro Bragadin si era portato nella difesa di Famagosta una sorta di attendente, tal Girolamo Polidoro, che era rimasto assolutamente fedele a lui anche nei momenti peggiori, salvo poi essere preso prigioniero quando Marcantonio Bragadin, anche lui, si arrende a Mustafa Pascià.
Ma sulla scena, appunto, c'è un personaggio che deve ancora dire la sua.
Ma sulla scena c'è ancora un personaggio che ha da dire la sua. Di nome Fagirolamo Polidoro, attendente personale di Bragadin. E il giorno della resa di Famagosta viene fatto prigioniero e portato a Costantinopoli come bottino di guerra. Un giorno, mentre ragiona sull'ennesimo piano di fuga, Girolamo passa davanti a un magazzino e nota qualcosa di strano. Rispetto agli altri, del tutto identici, quel deposito è sorvegliato da troppe guardie. Dentro deve esserci senz'altro qualcosa di prezioso. Rinchiuso da anni, ha una certa familiarità con gli uomini che lavorano nell'arsenale e abbastanza confidenza per domandare cosa ci sia di così importante da custodire con tanta attenzione. «Il bottino di Famagosta!» gli risponde un operaio, al che Polidoro ostenta indifferenza e seguita nei propri compiti. Lascia passare qualche settimana, ma stavolta i suoi piani sono cambiati. Non pensa più a come scappare, ma come rubare una parte del bottino. Che poi non si tratterebbe nemmeno di rubare, perché qualunque cosa si siano presi i turchi a Famagosta, certo, non era roba loro. Così un giorno, al momento della preghiera del pomeriggio, quando le fatiche del pranzo rendono le guardie meno attente, scopre un passaggio nel magazzino e ci si infila di soppiatto. Nella penombra, al centro, c'è una cassa. Girolamo la apre e fa un balzo per la sorpresa e lo spavento. Tutto s'aspettava tranne di trovare il macabro pupazzo di pelle impagliata del suo comandante.
La cassa col pupazzo. Pupazzi.
Dovete immaginare un deposito stile Indiana Jones, pieno di casse.
Pieno di
pupazzi.
Un'unica
cassa illuminata da una faglia di luce dal tetto, dalle assi del tetto.
E... magazzino che contiene tante casse.
Pupazzi?
Pupazzi. Per cui il problema è che naturalmente a questo punto si aspettava di avere dei gioielli da barattare con la sua libertà e si ritrova con l'involucro di Marco Antonio Bragadin.
Io solo a leggere su Wikipedia ho quasi avuto il conato di vomito.
Ecco, tenete conto che in realtà era più macabro che non impressionante.
Beh, la linea di confine è molto sottile.
Sono sei anni di coizzazione.
Cioè?
Cioè sono, la pelle conciata di Bragadin dopo sei anni ha assunto la consistenza, ha perso qualunque caratteristica organolettica spiacevole ed è rimasta semplicemente un involucro di pelle conciata con la consistenza anche abbastanza...
Scusa, ma era lì perché era un trofeo?
Era lì perché era un trofeo, perché era stato condotto in processione per illudere gli abitanti di Famagosta. E allora a questo punto che cosa pensa Polidoro? Dov'è questa originalità di questo racconto? Che Polidoro pensa per un attimo di portare via la pelle del suo comunque comandante.
Ah, voleva portarla via.
A un certo punto dice, sì, ma io come faccio a uscire, a sgattaiolare fuori dall'arsenale con in mano, in braccio, sulla spalla
un pupazzo.
E allora decide di scucire il pupazzo.
Di portare via solo la pelle.
Ma ancora non basta, cioè toglie assolutamente la paglia che è contenuta. A questo punto quello che ritrova è praticamente un contenitore, ma anche quello è difficile da portare fuori. Per cui lì per lì ha questo trovata d'ingegno. Si spoglia completamente nudo.
E la indossa.
Indossa la pelle del suo comandante. E sopra ci mette i suoi abiti.
Non ci credo.
Che storia!
È la cosa più assurda che tu ci abbia mai raccontato.
E con questa si reca dal nuovo ambasciatore veneziano, il quale quando vede questa sorta di reliquia, perché Bragadin era stato praticamente martirizzato, cade in un pianto dirotto e fa di tutto per prendere questa pelle e farla ritornare in Venezia.
Dove è tuttora conservata nella Basilica dei Santi Giovanni e Paolo a Venezia.
Quindi diciamo che ci ha impiegato qualche anno arrivare a destinazione, ma dalla fine del Cinquecento questa pelle...
Ma c'è soltanto la pelle oppure è stato rimpagliato?
Penso che ci sia solo la pelle.
La reliquia.
Purtroppo invece per Polidoro quando torna, cioè l'ambasciatore veneto lo ricompensa di questa pelle ritrovata e restituita, lui torna, si fa però beccare nel momento in cui fa a mezzo con l'ottomano che gli ha dato una mano. e quindi a un certo punto viene sottoposto a tortura. Il finale è agrodolce, che lui viene torturato con la tortura della ruota, che è una roba assolutamente che possiamo tranquillamente saltare.
Qualche anno dopo, se le altre cose che ci ha detto fossero amene.
Rimane comunque menomato dalla tortura, riesce e qualche anno dopo si presenta di nuovo all'ambasciata veneziana a Istanbul, chiedendo quantomeno un vitalizio, dicendo: io penso di meritarmi la pensione per tutto quello che ho fatto, vorrei 15, mi pare, sesterzi o ducati, no, ducati no, per un'altra cosa. Vabbè. Comunque una certa cifra, e naturalmente l'ambasciatore dice: grazie Polidoro, noi te ne daremmo 5, fateli bastare. E qui finisce la storia.
Non ci sono più altri colpi di scena.
Non ci sono più
colpi di scena. Ok, basta. E la pelle di Bragadin lì dov'era? Dove l'aveva?
Ormai
era pesa. Grazie,
va bene,
Massimo.
Che storia. Grazie.
Buon appetito, tra l'altro, Massimo. Perfetta per l'ora di pranzo.
A martedì prossimo. Ciao,
alla
Massimo.
Alla prossima. Ciao.
CSI Milano torna la prossima settimana con Radio 105 su una nuova scena del crimine.